L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.
E dentro l'ornitorinco, Mario Calvagno.
Carmen Zammataro. Con noi al telefono il pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio.
Ciao Carmen, ciao Mario, ciao a tutti.
Ciao Saverio.
Grazie di essere all'ornitorinco.
Grazie a voi per l'invito.
Anche quest'anno è uscito il supplemento alla rivista dedicato alle letture per la settimana di preghiera. Il titolo del 2017 è Sola Grazia.
Saverio Scuccimarri, descriviamo intanto per gli ascoltatori che non la conoscessero cos'è la settimana di preghiera, come si svolge e con quali scopi. Insomma, diamo un po' informazioni intanto di carattere generale.
Allora, diciamo, contrariamente a quello che il titolo potrebbe suggerire, il nome, no? Settimana di preghiera, in realtà non si tratta di una settimana in cui si sta 24 ore su 24 in ginocchio a pregare, ecco, ma è una settimana che la Chiesa Avventista individua in genere nel mese di novembre, durante la quale insomma, chiama tutti quanti i suoi membri, i suoi fedeli, alla preghiera, inteso nel senso più generico del termine.
Sì.
Cioè a una settimana in cui si prega un po' di più, rispetto a quella che è la propria pratica quotidiana, si prega un po' di più, sollecitati anche da certe tematiche, da certi spunti di riflessione che ci vengono offerti in un opuscolo che raccoglie una riflessione per ognuno dei giorni della settimana di preghiera, che in genere vanno sempre da sabato a sabato, quindi sono una serie di 8 riflessioni che accompagnano questo periodo che noi chiamiamo settimana di preghiera. Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di rafforzare il senso di appartenenza dei membri e soprattutto risvegliare la loro fede attraverso lo strumento più potente che la fede ha a disposizione, che è appunto la preghiera.
Certo.
Quindi un invito a pregare di più per ricercare una maggiore comunione con Dio, che normalmente dovrebbe tradursi anche in una migliore comunione anche con gli altri, quindi con i propri vicini, con i propri amici, i propri parenti, membri di chiesa e così via.
A partire dalla famiglia e poi si va, no?
Esatto.
Bene.
E il supplemento appunto di cui stiamo parlando, questo supplemento Sola Grazia, si basa su diverse letture, come tu ricordavi, anche appunto una per ogni giorno della settimana. E il filo conduttore è, a 500 anni di distanza, la riforma protestante del 1517, di cui appunto il Sola Grazia rappresenta uno dei 5 concetti fondamentali, uno dei 5 solo, come vengono chiamati. Che importanza rivestì la riscoperta della salvezza per grazia proprio in quei secoli, nei secoli bui del Medioevo, diciamo così?
Sì, i secoli bui del Medioevo sono stati caratterizzati da una grossa aggiunta di superstizione, diciamo, ciò che era il messaggio del Vangelo. Sappiamo che dove c'è superstizione subentra la paura, e poi la paura diventa anche un sistema di controllo. Da parte di chi in maniera demagogica le utilizza, no, per assicurarsi il potere nelle mani. Quindi diciamo che la storia della Chiesa, o almeno della sua, del suo volto istituzionale, durante il Medioevo non è esattamente una storia gloriosa. Certo? Questo lo affermano i protestanti, ma lo riconosce anche il cattolico sincero, ecco, riconosce questo. Insomma, la Chiesa non ha manifestato il meglio di sé durante il Medioevo, proprio perché faceva leva su queste superstizioni, queste paure. Allora, noi dobbiamo, per comprendere l'effetto che ha avuto la salvezza per grazia, dobbiamo un attimino calarci in quel 1500, no? In cui venivano sollecitate, siccome c'erano dei lavori in corso a San Pietro, venivano sollecitate delle offerte, quindi tutto il mondo cattolico veniva chiesto di contribuire a questi lavori. Come venivano sollecitate queste offerte? attraverso la vendita dell'indulgenza, cioè in qualche modo veniva venduto, ecco, il perdono dei peccati e quindi uno sconto per quanto riguarda il tempo di permanenza nel purgatorio, veniva venduto in cambio di un'offerta in denaro che sarebbe stata utilizzata per appunto questi lavori che c'erano da fare a Roma.
Sì.
Quindi questo era il contesto, che già di per sé un po' è riduttante, se ci pensiamo, no?
Certo.
Come dire, convertire così,
con un costo in denaro,
perdono, certo. Tanto di denaro non è proprio il massimo del Vangelo,
anche perché poi diciamo, c'era chi poteva anche non avere i soldi per pagare, e questo diventava un altro problema.
Infatti, cioè lì il problema ora qual era? Che già la cosa così non era il massimo, poi nella regione insomma, tedesca, no, dove operava, dove viveva Martino Lutero, la vendita di questa indulgenza era stata seguita un certo Tetzel che era stato incaricato dal vescovo di Magonza di appunto promuovere la vendita di questa indulgenza, però lui lo faceva in maniera particolarmente, come dire, particolarmente efficace, tra virgolette, perché montava proprio un teatrino in cui rappresentava le sofferenze nelle fiamme del purgatorio delle anime e mostrava anche come ogni volta che i parenti, insomma qualcuno, donava un'offerta, queste anime poi venissero alleviate dalle loro sofferenze. Quindi diciamo lui calcò molto la mano su questo, e quindi quale fu la cosa diciamo obbrobriosa agli occhi di Lutero, ma anche agli occhi di chi aveva un minimo di cervello, e diciamolo così, per poter riflettere, la cosa obbrobriosa era appunto il fatto, quello un po' che dicevi tu, cioè tu assistevi a situazioni in cui dei ricchi acquistavano tantissime indulgenze e quindi in questa maniera si assicuravano non solo la possibilità di commettere tutti i peccati che volevano in questa vita, ma anche poi di saltare il purgatorio e passare direttamente al paradiso nell'aldilà.
Sì,
quindi
sì.
Felici qui e felici lì. dall'altro lato invece della povera gente che non solo diciamo aveva dire, il peso di una vita difficile qui in questo mondo, ma anche la prospettiva di una vita altrettanto difficile poi nell'aldilà, perché non aveva abbastanza soldi per assicurarsi il passaggio diretto al paradiso. E in più si aggiunse anche diciamo anche la cosa terribile di vedere certe persone che vivavano del pane, no? Lo privavano i propri figli del pane per poter acquistare questa indulgenza a favore dei propri defunti, proprio perché insomma non potevano resistere al pensiero che i loro cari stessero in questo modo bruciando nel purgatorio. Ecco. Quindi diciamo, ecco, se noi ci caliamo un attimino in questo contesto, allora capiamo subito l'enorme potenza del messaggio per la salvezza per grazia. Il messaggio della salvezza per grazia dice assolutamente no, noi siamo salvati non perché siamo le indulgenze, va bene, ma siamo salvati per la grazia di Dio, cioè per il dono di Dio, il quale non guarda all'essere umano, al peccatore, con l'occhio inquisitore di chi lo vuole punire, lo vuole torturare, ma guarda all'essere umano con amore, no? Con lo stesso sguardo d'amore che aveva il padre del figlio prodigo nei confronti del suo figlio ribelle. Bene, e quindi siccome Dio ci è favorevole, va bene, noi non dobbiamo fare altro che affidarci al suo amore, alla sua grazia. Quindi lui ci salva non in virtù di cose che noi possiamo fare o pagare in cambio della salvezza, ma ci salva unicamente per il fatto che ci ama e ci ha donato tutto il suo amore in Cristo.
Bene, Saverio, visto che questo concetto è importantissimo e direi basilare, quindi salvezza per grazia e giustificazione per fede, possiamo citare qualche versetto che ci fa capire questo?
Sì, un testo secondo me illuminante da questo punto di vista lo possiamo leggere nel libro biblico, nella lettera di Paolo agli Efesini. Efesini, il capitolo 2, i versetti da 8 a 10. Ecco, vediamo in questo testo che appunto è per grazia, dice l'Apostolo Paolo, che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere. Quindi, più chiaro di così, insomma, si muore, no? Anzi, si vive.
Si vive, esatto.
La salvezza è per grazia, no? E cioè è per il dono di Dio, non è in virtù di qualcosa che noi possiamo fare o possiamo dare a Dio in cambio di essa. C'è una condizione, la condizione è la fede. E cos'è la fede, però? La fede è un atto di fiducia, quindi qualcosa che ha a che fare con il nostro cuore. Quindi non è un qualcosa di materiale, non è un qualcosa a disposizione di alcuni e di altri no. La fede è ciò che l'essere umano per natura è in grado di dare, cioè il suo amore, il suo cuore, la sua relazione. Allora è questo che Dio ci chiede, ecco, è l'unica condizione. Dice, io ti salvo, ti do tutto il mio amore, però il mio non vuole essere un rapporto occasionale, cioè ci incontriamo, ti salvo per rivederci. Io voglio il tuo cuore, cioè voglio che poi continuiamo a frequentarci. Ecco. E allora questa frequentazione continua, cioè questo aver dato il proprio cuore a Dio, è la fede.
Certo.
E Saverio, in questo testo che abbiamo letto, che tu poi hai commentato, c'è una cosa importantissima alla fine del versetto 10, quando completa il concetto delle buone opere, dice buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.
Sì, e questa è una cosa importante, no? Perché in genere c'è un'accusa, un luogo comune, no? Che si crea attorno alla salvezza per grazia, cioè l'idea che salvezza per grazia, voglio dire, vabbè, Dio ci salva comunque, ci salva gratuitamente, facciamo quello che vogliamo, no? Quindi la salvezza per grazia viene intesa come un invito al libertinaggio, cioè all'anarchia, io faccio quello che voglio, tanto so che alla fine il Signore mi fa. Allora non è questo assolutamente. Non è né il messaggio di Paolo né il concetto della salvezza per grazia. Le buone opere hanno un ruolo importante nella vita del credente, va bene? E quindi sono un must, cioè una cosa, non un optional, sono una cosa fondamentale dell'esperienza cristiana, ma non sono la condizione della salvezza. Infatti spiega Paolo qui che le buone opere non ci salvano, no? Lui dice non è per opere che siamo salvati, però spiega a che servono le buone opere. Le buone opere servono perché in realtà sono la manifestazione della presenza di Dio nella nostra vita. Dice in realtà perché noi non possiamo dare le nostre opere in cambio della salvezza? Perché le opere buone che noi compiamo, dice lui, in realtà non siamo noi che le stiamo compiendo, ma è Cristo che le compie in noi.
Quindi anche infatti, qui non abbiamo
Cristo
nessun merito.
Ci aveva creati per fare buone opere, va bene? Non solo ci aveva creati per fare buone opere, ma poi si serve di noi per il compimento di quelle buone opere. Quindi
certo.
In realtà le buone opere sono pure esse, assieme alla salvezza, sono pure esse nella grazia di Dio.
Quindi perché dicevo, Saverio, di le buone opere non sono un merito nostro.
Non sono un merito nostro, sono un merito di Dio, cioè Dio che compie la nostra salvezza e anche Dio che compie le opere attraverso di noi.
Esatto, e ci rende capaci poi, no? Ci rende capaci di compierle.
Sì, ci rende capaci di compierle, proprio ci utilizza come strumenti, cioè, perché queste buone opere non sono un qualcosa che fanno bene a Dio, no? E si dice, sono io che le devo dare a Dio, no? Dio mi dà la salvezza e io in cambio gli do le opere, come se dice la salvezza serve a me, invece le opere servono a Dio. No, in realtà le opere servono a noi, cioè le buone opere servono ad essere felici, servono a noi per essere felici in questa vita, oltre che attendere la vita eterna.
Ecco. Hai detto una cosa importante.
Per questo motivo sono una grazia di Dio, cioè le buone opere sono una cosa che è Dio che dà a noi, non una cosa che noi diamo a Dio.
Saverio, hai detto una cosa importante, no? Le buone opere ci rendono felici. Di fatto lo scopo per cui Dio ci ha creato era proprio quello di essere felici, e quindi lo vuole riportare nonostante tutti i danni poi che ha creato il peccato.
Forse, diciamo, per comprendere questo ci dobbiamo ricordare che l'idea dell'azienda, no? Cioè di Dio datore di lavoro e noi operai, oppure noi servi, oppure noi schiavi, no? Non è una buona illustrazione per comprendere il rapporto tra Dio e gli uomini. Bene, la migliore illustrazione è quella della famiglia, di Dio padre e noi suoi figli. Perché dico questo? Perché è chiaro che nell'azienda, diciamo, il datore di lavoro è interessato all'azienda stessa, quindi come dice, c'è un rapporto di scambio tra datore di lavoro e operaio, dove ognuno cerca di ricavare il massimo vantaggio con il minimo sforzo. Bene, per cui ognuno dà qualcosa all'altro, ognuno prende qualcosa dall'altro, e ognuna delle due parti cerca di farlo nella maniera più vantaggiosa per la propria parte. Ecco. Invece nella famiglia non è così, cioè il padre, come dicevi tu, no? Dio è interessato alla nostra felicità, non alla propria felicità, perché nella famiglia il padre, la madre, no? Il genitore fa tutto per il bene dei propri figli.
È felice quando i figli sono felici, insomma.
Laterale, cioè la capacità poi dei figli di rispondere all'amore dei genitori è nettamente inferiore rispetto alla fiumana d'amore che i genitori riversano verso i figli. Questo per una legge di natura, perché il Signore ha creato l'amore genitoriale in maniera così unilaterale, no? Discendente. E allora questo... E questo è lo schema giusto che dobbiamo ripensare in tutte queste cose. Quindi quando noi parliamo di grazia, di ubbidienza, di opere, di legge, di questo ci dobbiamo ricordare, cioè non esiste nella fede il fatto, lo scambio con Dio, Dio dà qualcosa a noi e noi diamo qualcosa a Lui. No, esiste invece l'amore genitoriale di Dio, che consiste nel fatto che Lui dà tutto se stesso per noi, e noi questa enorme grazia non saremo mai in grado di poterla né ricambiare né restituire, se non semplicemente con il nostro cuore e la nostra gratitudine.
È chiaro. Bene, allora ci fermiamo per pochissimo con una pausa musicale, ritorniamo subito dopo.
Prendimi per mano, accompagnami più in là, dove so che anche ci sarai. Da quanti lunghi giorni ho cercato solo te, ma ora ti ho trovato e con te io resterò. Oh mio caro padre, che guidi i passi miei anche nella notte di chi temerò. Sei la mia fortezza e il mio liberatore, la mia lode il canto a te offrirò. Parlami di te ed io ti ascolterò, lasciami restare ai piedi tuoi, Signore. Sei il mio rifugio, abiterò con te, e sempre un po' di più io ti conoscerò. Solo tu mi dai la vita. Ora prendimi per mano e stringila così, e sicuro dietro i tuoi passi io sarò. Ora prendimi per mano e stringila così, e sicuro dietro i tuoi passi io sarò.
Bene, ritorniamo allora dopo questa pausa. Ricordiamo che siamo al telefono dentro questo segmento dell'Ornitorinco, Mario Calvagno e Carmen Zammataro. Siamo al telefono con il pastore Saverio Scuccimarri, direttore della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV, che come ogni anno ha pubblicato il supplemento per le letture della settimana di preghiera. Quest'anno il titolo è Sola Grazia e si rifà a uno dei concetti fondamentali della riforma protestante, di cui si celebra il cinquecentenario proprio nel 2017. Allora, Saverio, entriamo per brevità, continuando la nostra chiacchierata, nel merito di una sola delle letture attraverso il titolo Giustificazione per fede oggi, la teologia incontra la vita. In una società così informata, aperta, spesso autoreferenziale, autosufficiente come la nostra, eccetera, eccetera, è ancora necessario, secondo te, parlare di salvezza per grazia? Qual è il contributo della Chiesa avventista in questo senso particolare?
Salvezza per grazia è proprio il cuore del Vangelo, no? Quindi è sempre necessario parlarne. Certo, c'è da vedere come poter veicolare in maniera comprensibile, no, questo concetto nelle varie epoche. Allora, è vero che in un mondo come quello antico, no, in cui la sfera religiosa faceva parte del vissuto quotidiano, perché non esisteva ancora la scienza propriamente detta, no, come la conosciamo oggi, e quindi tantissime cose della realtà venivano spiegate proprio con i miti, con i racconti religiosi e così via. E quindi gli dei, come dire, nessuno per esempio metteva in dubbio l'esistenza delle divinità nel passato, no? Non rarissime eccezioni, ma in generale nessuno metteva in dubbio l'esistenza di Dio, degli dei, perché senza Dio, senza gli dei non era possibile spiegare la realtà, no? Laddove la scienza ancora non aveva descritto nulla di ciò che esiste, dei suoi processi, allora tantissimi fenomeni non potevano che essere spiegati con l'esistenza degli dei che presiedevano a quei fenomeni naturali.
Sì, sì.
Allora, in un mondo come quello lì, parlare di salvezza per grazia, no? Cioè le persone avevano in testa sempre il proprio rapporto con gli dei, con Dio in antico cristiano, no? Quindi le persone, faceva parte proprio del pensiero comune delle persone riflettere su qual è la volontà di Dio, se Dio è d'accordo o meno con ciò che facciamo, con ciò che non facciamo, e così via. Interrogarsi anche sul proprio destino eterno, no? Quindi cosa c'è dopo la morte. Queste erano cose comuni per tutti quanti, e quindi parlare di salvezza per grazia era semplice, nel senso che la salvezza che volevano le persone era proprio quella dal peccato, dal giudizio di Dio, no? da un destino terribile, ecco, per invece aspirare a una vita migliore, la vita nell'aldilà, assieme a Dio, assieme agli angeli, salvati e così via. Ecco, oggi la cosa è un po' più complicata, perché nella società di oggi, quella in cui viviamo noi, che è molto secolarizzata, cioè secolarizzata vuol dire che ha rinchiuso Dio nell'ambito della sfera privata, dell'intimità, ma la stragrande maggioranza del mondo, della società e di tutte le realtà che adesso si trovano vengono spiegate attraverso la scienza, l'economia, la storia, cioè attraverso, diciamo, le conoscenze umane, no?
Certo.
Tutto ha una spiegazione molto razionale. Allora, in questo contesto, parlare di salvezza può essere molto ambiguo, cioè io dico noi dobbiamo essere salvati, uno prende il privato perché chi è che mi sta puntando la pistola contro, ecco. Si diceva un attimino,
sì.
Da capire come poter veicolare questo concetto. Allora forse in una prima battuta, va bene, la salvezza dovrebbe oggi, più che avere subito una dimensione religiosa, quindi salvezza eterna, salvezza dal peccato, no? Quindi più che parlare subito di questi aspetti religiosi della salvezza, forse bisognerebbe un attimino capire come riuscire a parlare di salvezza a chi non ha un interesse religioso, no? E quindi parlare di salvezza vuol dire come Dio, per esempio, può essere presente nella tua vita per darti una mano ad affrontare i tuoi problemi. Questa mano può essere che Dio te la dà dandoti la forza di sopportare quei problemi, di affrontarli, oppure certe volte può dare una mano anche perché ti aiuta a risolverli i problemi. Però ecco, può essere un modo oggi questo, no? Di veicolare l'idea di salvezza. Sì. Salvezza che vuol dire? Vuol dire che vivo una vita molto travagliata, in mezzo a tante difficoltà, tante preoccupazioni, ho bisogno di qualcuno che mi salvi, cioè di qualcuno che mi dia una mano. Ecco, in una prima battuta, a mio avviso, è importante oggi riuscire a comunicare questo. E poi da lì, quando la persona avrà iniziato ad accogliere Dio nella sua vita, quindi avrà iniziato anche a pregare, no? a porsi la domanda di Dio nella sua vita, allora da lì poi piano piano portarla a scoprire che in realtà, insomma, la realtà non è tutta qui, cioè le cose che noi viviamo e come viviamo sulla pelle, no? Esiste una realtà ben più grande, esiste una realtà che ci aspetta, che è quella della fede, della vita eterna. Ecco, però questo va fatto in un momento successivo. Ecco, in un primo momento la sfida della Chiesa oggi è riuscire a portare la salvezza per grazia nel quotidiano delle persone, cioè far capire loro che Dio, senza chiedere nulla in cambio, le ama, va bene, ed sì, è pronto a dare loro una mano nelle loro difficoltà, nella vita che si ritrovano ad affrontare ogni giorno.
Certo.
Il resto è l'esperienza che tutti noi facciamo, l'esperienza dell'amore di Dio nella nostra vita.
Eh sì, infatti. Diciamo così che se anticamente si poteva subito partire dall'eternità, no? Per poi trarre le conseguenze nel quotidiano, oggi invece, quindi molta, se uno legge la Bibbia subito trova questo, no? Perché subito il riferimento. Gesù Cristo, il perdono dei peccati, la vita eterna, la resurrezione, poi dopo questo nel quotidiano comporta tante altre cose, no? Ecco, forse oggi la sfida è riuscire a rovesciare questo tipo di comunicazione, cioè partire dall'oggi, da cosa Dio può fare per te, da come Dio ti può aiutare, ecco, come se darti una mano nella vita, per poi piano piano condurre le persone a riflettere invece sul domani, quindi sulla propria condizione di peccato, sulla necessità del perdono e sulla prospettiva della vita. Sì.
Quindi partiamo da noi, insomma. Saverio, ritorniamo a parlare di preghiera. C'è a tuo parere un modo migliore di pregare? E qual è l'atteggiamento da tenere nella preghiera?
Io sono per una visione inclusiva della preghiera. non credo ci sia un modo, oggi come poi per carità. Se noi fossimo in una, dice, siamo tra gli angeli pregano dalla mattina alla sera, allora, diciamo, in quel contesto lì di perfezione assoluta della preghiera, uno dice, ma vediamo qual è la maniera migliore.
Ci si deve calare in quella realtà, diciamo, insomma.
Io, nella nostra realtà, diciamo, io mi accontento del fatto che ti preghi.
Sì, sì.
Vabbè, ecco, d'altronde vedo nella Bibbia, la Bibbia stessa è molto inclusiva, cioè la Bibbia contiene tutti i tipi di preghiere possibili e immaginabili, singole, collettive, di richieste di perdono, di richieste di favori, anche di imprecazioni, di arrabbiature contro Dio, cioè c'è di tutto. Cioè, proprio la Bibbia raccoglie tutto per dire, insomma, alla fine l'importante non è come preghiamo, l'importante è che preghiamo, va bene? Ecco, perché poi una volta che preghiamo c'è spazio, insomma, per tutti i nostri per tutti i nostri bisogni all'interno della preghiera.
Bene, allora è questa
premessa, diciamo, cioè, ora,
e questo è il messaggio, no, che vogliamo veicolare, cioè l'importante
ecco,
è pregare.
Da qui, va bene, quindi non vi fate ora troppe domande su come bisogna, intanto iniziamo a pregare, è già la cosa più importante.
Esatto.
Dopodiché io mi sentirei di dare, proprio per non lasciare la cosa senza nessun tipo di paletto, che potrebbe anche disorientare, no? Io darei proprio le due regole fondamentali che ci sono nella Bibbia riguardo alla preghiera. La prima è che la preghiera deve essere rivolta solo a Dio. Questa è la prima regola fondamentale.
Sì,
tutto va bene, purché la preghiera sia rivolta a Dio. Quando diciamo Dio, noi intendiamo dire Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito. Finché la nostra preghiera è rivolta a tutte e tre le persone della Trinità, o a una delle tre, oppure a una nel nome dell'altro, all'altro nel nome dell'una, non ha nessunissima importanza, va bene? L'importante è che rivolgiamo la nostra preghiera a Dio, e che non la rivolgiamo a nessun'altra persona all'infuori di Dio. Questa è la prima regola fondamentale della preghiera. La seconda regola fondamentale della preghiera è che la preghiera non può essere un evento eccezionale. No? Perché nessuna relazione seria si basa sugli eventi eccezionali, quindi non vale la preghiera fatta a Natale, a Pasqua, quando uno nasce, quando uno muore.
Certo, deve essere un esercizio costante, insomma.
Come?
Deve essere un esercizio costante, un esercizio costante.
Deve essere un esercizio costante. Ora, sulla costanza non voglio dare nessuna regola,
certo, certo.
Però il concetto è che noi dobbiamo frequentarci con Dio, quindi deve essere un qualcosa di frequente.
L'amicizia è così, no, Saverio? Se uno vuole essere amico con qualcuno, insomma.
Perché la relazione con Dio è una relazione seria, come sono
certo,
serie le
certo.
nostre le relazioni che abbiamo con i nostri veri amici, con le persone che veramente amiamo. Ecco, allora io direi che nel rispetto di questi due principi, va bene, preghiamo come vogliamo, no? Se vogliamo pregare a parole nostre, se vogliamo pregare leggendo i salmi, se vogliamo scrivercele le preghiere, se invece vogliamo ripetere due o tre parole per entrare in meditazione, preghiamo come vogliamo. L'importante, ecco, è che ci fermiamo all'interno di queste due regole fondamentali. Le preghiere sono solo rivolte a Dio e a nessun altro. E l'altra regola è che non possono essere occasionali, ma devono essere frequenti.
Quindi la preghiera stile di vita?
È proprio, allora, se ci sono questi due presupposti, la preghiera diventa anche uno stile di vita, cioè diventa non solo il momento in cui verbalmente, insomma, mi confronto con Dio, va bene? Ma poi il profumo di quell'incontro, di quel momento in cui ho parlato a Dio, Dio ha parlato a me, il profumo esala e riempie tutto il resto della mia esistenza. Quindi anche poi quando lavoro, quando gioco, anche quando sto con gli altri, va bene, lo faccio in un'atmosfera di preghiera, cioè in qualche modo si percepisce che c'è un qualcosa di diverso in me, qualcosa di diverso in te. E quella diversità non è data da una qualità innata che abbiamo io o te, ma è una qualità esterna, cioè viene dal fatto che Dio è presente nella nostra vita.
Sì. Bene, ci avviamo alla conclusione, forse con un ultimo concetto, un'ultima idea. Saverio, durante la settimana di preghiera c'è prevalentemente la preghiera in gruppo, si prega insieme agli altri. Questo, non so come esprimere la domanda, ma insomma aggiunge ancora qualcosa, dà qualcosa in più a chi partecipa per quanto riguarda la propria spiritualità? Cosa possiamo dire su questo?
Sì, allora diciamo che la preghiera ha due dimensioni, una di dialogo, di incontro, di relazione, di frequentazione, e una dimensione di culto, cioè di atto devozionale della creatura nei confronti del creatore. Allora, diciamo che entrambi gli elementi ci sono nella preghiera, no? Però nella preghiera personale è importante che prevalga il primo, no? Perché Gesù ci insegna a pregare quando pregate dite Padre nostro, cioè concentrarci sul fatto che in quel momento la preghiera è un fatto relazionale, no? Io sono in relazione con Dio, con il mio genitore celeste. Ecco. Quindi prevale l'aspetto relazionale, l'aspetto comunicativo prevale sulla dimensione del culto. Ecco. Nella preghiera collettivo-comunitaria diciamo che pure ci sono entrambi gli elementi, ma c'è una maggiore presenza dell'elemento del culto.
Sì.
Perché la preghiera comunitaria è un momento in cui tutti quanti ci riconosciamo fratelli e sorelle, tutti quanti ci riconosciamo figli di Dio e quindi tutti quanti come popolo ci mettiamo in adorazione verso il Dio che ci ha amati e che ci ha salvati. Detto questo però, sempre, va bene, in una, come dire, in un'ottica di famiglia. Allora possiamo dire così, che mentre la preghiera personale è il momento in cui io a tu per tu parlo con mia madre, parlo con mio padre perché ho un problema, o semplicemente ho il piacere, no, di parlare a tu per tu con loro, la preghiera comunitaria è un incontro di famiglia, ecco, dove tutta quanta la famiglia, quindi non solo mio padre, ma anche noi esseri umani, anzi io allargherei nella Bibbia, per esempio, la preghiera comunitaria non riguarda solo gli esseri umani, va bene, ma nella preghiera comunitaria partecipano pure gli animali, le piante, tutti gli esseri viventi,
sì.
Tutta la creazione partecipa all'adorazione comunitaria. Ecco. Quindi è un momento in cui io non mi ritrovo da solo con Dio, ma mi ritrovo assieme a tutti gli altri esseri viventi creati da Dio. E quindi è un momento molto bello che non deve sostituirsi al primo, ma deve affiancarsi al primo, no? Perché io ho sì bisogno di momenti per stare da solo con Dio, ma ho anche bisogno di stare assieme agli altri, assieme al popolo di Dio, assieme alle creature di Dio, no? Ho bisogno di sviluppare questa mia dimensione, la dimensione sociale della fede. Perché l'amore per Dio poi si consolida nell'amore nei confronti del prossimo. E quindi anche la preghiera personale verso Dio si consolida nel momento in cui si nutre anche della preghiera comunitaria.
Certo. Bene, allora abbiamo parlato del supplemento dedicato alle letture per la settimana di preghiera, supplemento al Messaggero Avventista. Il titolo è Sola Grazia, ci sono vari riferimenti durante le letture giornaliere a quello che è stato l'input della riforma protestante di Martin Lutero del 1517, di cui quest'anno ricorre il cinquecentenario, e quindi anche noi abbiamo voluto, anche con questo segmento dell'Ornitorinco, dedicare ancora la nostra chiacchierata a questa tematica così importante.
Per riceverne una copia gratuita potete contattarci allo 06 32 10 200 al 342 50 79 109 voce, SMS, WhatsApp, inviare una mail all'indirizzo roma@radiovocedellasperanza.it oppure un messaggio privato su Facebook Radio Voce della Speranza Roma.
Bene, è stato con noi al telefono il pastore Saverio Scuccimarri, direttore appunto della testata Il Messaggero Avventista e responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV che pubblica sia Il Messaggero che il supplemento per le letture della settimana di preghiera.
Ciao Saverio, grazie mille, a risentirci.
Ciao a voi e ciao a tutti.
Grazie, ciao Saverio.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Recensione.